Oh, è venuto a trovarci. Ciao Carlo, ciao, buonasera.
Ciao ragazzi e ciao a chi ci ascolta. Anzi, buon appetito, perché a quest'ora mi sa che stanno a cena.
Sì. Allora, Carlo Cambi, vabbè, edita il Mangiarozzo 2013.
No, no, non lo edito, io lo scrivo.
Vabbè, lo scrivi e lo editi. No, no, non lo edito.
Lo edita, pensa a Newton Compton.
Ah, ok, ok. Pensavo facessi anche tu quello. No, no, va bene. Comunque è un maestro del gusto, della prova del cuoco anche.
Certo.
Adesso ti sei venduto proprio il miglior offerente.
Cioè, come no?
Ho capito.
Con Gettoni Rai, sai, la crisi.
Ma quando ci sei? Mercoledì e sabato?
Mercoledì e sabato.
Con Anna Moroni!
Sì. Alla prova del cuoco. E vabbè, il Mangiarozzo... Intanto raccontaci un secondo che cos'è il Mangiarozzo.
Vabbè, ormai è arrivata l'ottava edizione, è l'antiguida alle trattorie e osterie d'Italia. È un baluardo della cucina di tradizione, non dà i punteggi, ma dà vantaggi ai lettori, perché io mi sono imposto di chiedere ai ristoratori, invece che la pubblicità, che facciano sconto a chi arriva con la guida in mano.
Ecco, ma è perfetto, c'è la crisi, il Mangiarozzo.
Certo, è perfetto.
È facile mangiare bene, spendere poco e sai dove andare.
Certo.
Qui è perfetto, è il libro del momento, possiamo dire così.
Sì, sì, sì.
Ok, questo è uno, l'abbiamo presentato, sentite.
Vai, piano,
Questo è il libro.
Sentito, è un tomo.
Sentito il tomo.
È un bel tomo, un corallo.
Allora, poi scrivi sempre la pagina.
Faccio sempre
di
Libero, poi lavoro col Carlino Nazione Giorno, poi faccio lo scemo, provo a fare il cuoco, alla prova del cuoco, e niente, poi ogni tanto dormo.
Ma sei anche professore universitario.
Sì, sì.
Che è la cosa che ti dà più orgoglio.
Sì, e che è la dimostrazione della crisi italiana, cioè uno come me in cattedra.
Vabbè, non è vero, non è vero. Allora, rimani con noi perché parleremo della crisi, di come cambiano gli stili, ma perché siamo arrivati a questo fatto qui. E poi vogliamo anche sapere com'è che l'Italia si è sviluppata così bene dal punto di vista territoriale, le biodiversità italiane, perché sono così importanti. Se è vero che il paradigma del futuro parte dall'agricoltura, se è tutta una bella storia che ci racconta, o no, anche verità. Con noi c'è Carlo Cambi. Dottor Carlo,
dai, c'è pianta.
Noi vorremmo sapere da che parte vuol cominciare, perché
io
qui... sì,
ma da dove volete voi. Però vi volevo porre una provocazione a voi e ai nostri ragazzi che ci ascoltano. E
sono,
ragazze anche,
sono intelligenti, attento.
Non so se siamo mai posti il problema del dilemma dell'onnivoro.
No.
Allora, è molto semplice. Se tu sei un leone e sai che devi mangiare la carne, non hai un problema di opzioni, no? Al massimo c'hai il problema di andare a mangiarti l'antilope piuttosto che il castoro. Se tu sei un onnivoro, le cose ti si complicano, perché devi cominciare a fare esperienza di tutto ciò che teoricamente è edibile. E da questa dannazione, diciamo così, alla conoscenza, l'uomo ha cominciato a capire che cosa in natura gli poteva essere utile e che cosa no. Il problema è che la società consumistica ci ha fatto essere non onnivori, ma ci ha fatto essere schiavi dell'essere onnivori. Cioè siamo diventati delle pattumiere, così capienti, dove tutti potevano buttare la qualunque. Ecco, io vorrei che il dilemma dell'onnivoro servisse oggi a far capire alla gente ciò che è buono e ciò che è cattivo, come esattamente è successo nel primo stadio dell'evoluzione.
Perfetto, allora amici, d'ora in poi il nostro must sarà il dilemma dell'onnivoro. Adesso lo posteremo anche su Facebook, Decanter Radio 2, mi piace. E invece parliamo un po' di... Hai toccato un punto, cioè tu sei partito dai primordi.
Sì.
E allora a questo stadio io ci voglio arrivare. Com'è che si è sviluppata tutta la biodiversità italiana? Perché l'Italia è il paese dove ce n'è di più, dove si mangia meglio, dove c'è tutta questa varietà incredibile, e in altri paesi bellissimi non c'è questo?
Perché prima i romani con le ville, cioè col sistema delle ville, quindi che erano praticamente delle unità produttive autosufficienti, e quindi specializzavano l'agricoltura, non è che facessero agricoltura massiva. Ma poi il fenomeno diventa interessantissimo quando c'è l'incastellamento, cioè quando dopo le invasioni barbariche la gente si disperde, cominciano a riformarsi delle comunità. E la città, che poi si sviluppa dall'incastellamento, diventa il luogo di scambio, il mercato. E l'italiano si pone il problema della domesticazione del selvatico. Allora, domesticare il selvatico che cosa significava? Sempre col dilemma dell'onnivoro, selezionare ciò che era produttivo da ciò che non era produttivo. Lasciare degli interstizi fra il selvatico e il coltivato. Generare nuovi prodotti agricoli, e questo ha consentito all'Italia, anche in forza di condizioni pedoclimatiche straordinariamente favorevoli, di accumulare il 25% della biodiversità europea soltanto lungo l'Appennino.
Ma i monaci anche hanno contribuito, certo, tanto, no?
I monaci hanno contribuito in questo perché, d'altra parte, l'incastellamento avviene o su un capo tribù o intorno ai luoghi di culto, cioè le prime abbazie, le prime pievi. I monaci, il salto glielo fa fare sostanzialmente Benedetto da Norcia, no? Il quale inventa il cenobitismo, cioè la comunità che si riunisce intorno alla tavola, e quando gli dice "Oret labora", ha un progetto specifico. Il tuo labora è fertilizza il creato come Dio ti ha comandato. Fertilizzare che cosa significava? Significava fare delle opzioni agricole. Fare le opzioni agricole vuol dire selezionare le specie. Poi, andando in giro i monaci a fondare altre comunità, che cosa hanno fatto? Hanno diffuso le specie. Sono state un po' come se fossero dei vettori, delle corriere che hanno portato un certo tipo di cipolla da una parte all'altra, un certo tipo di grano, eccetera, eccetera. Pensa che oggi, se noi volessimo divertirci a fare il parallelo del farro, potremmo tranquillamente capire qual era la transumanza, ma non di epoca medievale, addirittura la transumanza proto-italica, dalla Garfagnana al Piceno fino alla Puglia, perché tu hai una curva dove è coltivato il farro, che era l'alimento principale di chi si spostava.
Allora, stiamo tornando al 480, lo sai?
Eh sì, più o meno.
No, perché tu mi hai detto una cosa molto interessante, cioè una comunità intorno alla tavola.
Esatto.
In base a quello che scrivono i nostri amici al 348 7300 200, con la crisi si è ritrovato il gusto di cucinare, di stare insieme intorno ad una tavola. Così diceva Benedetto da Norcia, così sta dicendo Carlo Cambi, così state dicendo voi. Tanti ci stanno scrivendo al 348 7300 200, e anche su Facebook, che hanno riscoperto il piacere dell'orto, il piacere della cucina, il piacere di stare con le amiche, magari anche a 50 anni, a parlare di più, a vivere in una sorta di comunità circoscritta.
Allora, io credo che l'Italia abbia una straordinaria opportunità se si va verso quella che io chiamo l'economia cellulare, cioè ogni comunità si struttura in un vincolo di solidarietà e si specializza in una produzione, dopodiché si mette a rete, a sistema con le altre comunità e costituisce il sistema economico, diciamo, nazionale e poi, se vuoi, globale. È il modello, in realtà, su quale è nata la città prima medievale e poi si è strutturata la città rinascimentale. I fiorentini che commerciavano la lana a un certo punto chiamano quelli di Atri e gli dicono: "Senti, noi non abbiamo la capacità di filare tutto, vuoi filare con noi?" E si scambiano addirittura gli statuti, cioè c'è uno scambio valoriale, cioè non c'è una colonizzazione, ma c'è un'adesione a un progetto. Allora, le nostre case sono sostanzialmente delle microcellule economiche, ok? Se noi riscopriamo la banca del tempo, che significa sgrano i piselli, io non me li compro surgelati, se significa faccio da mangiare, passo un po' di tempo in cucina, riscopro il senso del dare, del maussiano, cioè il fascino del dono, e la cucina la vivo così. Secondo me, da tutto questo nasce un modello economico alternativo.
Una decrescita, però, allora tu dici che dovremmo andare col calesse, cioè una roba un po' antica.
No, non è una decrescita, è semplicemente spostare l'accento dal prezzo al valore, ritornare a considerare qual è il valore di uso delle cose e non soltanto il valore di scambio. Piantarsela di avere 8 telefonini, magari fatti anche dai bambini thailandesi che vengono frustati, e averne magari uno, perché uno ti serve, perché ha un senso di utilità. Averne 6 non ha un senso di utilità. E quindi, invece, magari mangiare una buona cosa e coltivare una buona cosa ha un senso di utilità, ma è anche un progetto, è anche un immagazzinare valore aggiunto immateriale, che può essere sentimentale o intellettuale.
Benedetta provincia, potremmo dire.
Assolutamente.
Se fino
sì.
A ieri provinciale era un insulto.
Ah, vabbè, ma anche contadino era un insulto. Però oggi le uniche prospettive di occupazione, di crescita e di salvaguardia anche delle identità, oltre che dell'ambiente, stanno in agricoltura. Ovviamente non è più l'agricoltura della zappa, è l'agricoltura moderna, l'agricoltura che è capace di dialogare col paesaggio, con l'ambiente, che si pone una serie di problemi. Sai qual è il vero problema, il limite dell'agricoltura italiana, di cui nessuno parla? È che anche il contadino ha diritto alla DSL. Perché se tu interpreti il contadino come quello coglione che si spacca la schiena dalla fatica, non hai capito niente l'agricoltura. Io alla prova del cuoco continuo a presentare giovani ragazzi con due lauree, tre lauree, che potevano fare tutt'altro. Hanno scoperto che operare in agricoltura è realizzare se stessi, perché è un fare creativo, ma hanno bisogno di una società moderna intorno, tutto lì.
Quindi meno precarietà, più agricoltura.
Esatto.
Sicuramente questo potrebbe essere uno slogan che noi utilizzeremo per il futuro. Carlo Cambi è qui con noi e ci fa molto piacere. Lo avremo come appuntamento abbastanza fisso, quando invece di andare alla prova del cuoco.
Offesso.
Vieni a Decanter, che è meglio. Professore,
dica.
Allora
di
chi è quel libro lì molto bello? Che
di Pollon.
Di Pollon.
Pollon combina guai.
È lui. ci scrivono degli amici dicendo, invece di mandare gli sms solidali che sono fermi nelle pieghe della burocrazia, noi abbiamo comprato 2 chili di parmigiano reggiano.
Grande.
Abbiamo fatto del bene anche a noi stessi dentro la nostra punch. Dicevo, è un concetto di valore. La mozzarella di bufala è meravigliosa,
sì.
Però il latte la mattina munto, il pomeriggio venduto. Il parmigiano reggiano ci mette 24
magari.
Mesi 24 prima mesi. Di essere venduto, e costa più o meno uguale.
Sì, ma perché lì, anche lì, perché lì non c'è la percezione del valore, capisci?
Noi lo salutiamo.
Grazie Carlo, torna a trovarci.
Ciao ragazzi, ciao
a tutti.
Buon appetito.
Arrivederci.